Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il Signore Gesù, con le parole che oggi ascoltiamo dalla sua bocca, ci conforta, ci consola in tutte le nostre tribolazioni. Prepariamoci, disponiamo il nostro cuore all'incontro con Lui, nella Sua parola e poi nel mistero della Sua presenza nel sacramento dell'Eucaristia. E affidiamoci, e affidiamo non solo noi stessi, ma tutti i nostri cari, tutte le nostre intenzioni, affidiamo il mondo intero alla sua misericordia.
Dal primo libro dei Re, dal capitolo 19, versetti dal 9 al 13. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». Gli disse: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 9, i primi 5 versetti. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 14, versetti 22-33. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde, il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma, e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio». Parola del Signore. Una breve parola su ogni scrittura. Il primo brano parla di Elia al monte Sinai. Dice: Elia al Signore. Gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spade i tuoi profeti e sono rimasto solo. Ed essi cercano di togliermi la vita. Questo è ciò che Elia costata, Elia grande profeta, e ci vedeva bene, ma non abbastanza. E il Signore, in modo diverso, in modo inaspettato, gli ha dato un insegnamento nuovo. Da un lato ci vedeva bene, il disastro, il fallimento totale. Non si lamenta, non è che si lamenti perché è perseguitato, ne avrebbe avuto anche motivo. Si lamenta per il fallimento totale, gli israeliti, il popolo di Dio. Ormai non è più il popolo di Dio. Ha abbandonato completamente l'alleanza e non c'è più nessuno. E hanno ucciso anche tutti i profeti del Signore e sono rimasto solo e cercano di togliermi la vita. Per questo Elia, pieno di questo zelo, era tornato, è tornato qui, all'origine dell'alleanza, all'Oreb, cioè al monte Sinai. Il Signore gli insegnò una cosa nuova, che lui non vedeva. E glielo insegnò con questa manifestazione. Anche Elia, come Mosè, incontrò il Signore proprio al monte Sinai. Ricordiamo che anche Mosè misteriosamente incontrò la gloria del Signore. Mostrami la tua gloria. Anche Elia, in modo diverso, incontra il Signore. E il Signore gli fa capire che la sua presenza, la presenza del Signore, non è come pensava Elia e dove Elia la cercava. Non era nel vento tempestoso il Signore. Eppure la presenza del Signore normalmente, quando al Sinai si è manifestata nel tuono, nel fuoco, il monte tremava ed era pieno di fuoco per la presenza del Signore. Qui no, non c'era. E il Signore, Elia comprende che è presente, abbiamo ascoltato, come lo udì, Elia si coprì il volto con il mantello, comprese che c'era il Signore. Dove? Nel sussurro di una brezza leggera. un'interpretazione, una traduzione che cerca di interpretare un'espressione intraducibile. È un'interpretazione sempre molto inadeguata. Il testo ebraico dice: ci fu una voce di silenzio. Questo dice il testo. Voi avete mai ascoltato una voce di silenzio? Era una voce di silenzio. Può darsi che la si debba interpretare, può darsi. Ma può darsi che non la si debba interpretare con altre immagini. Una brezza leggera sappiamo cos'è. Una voce di silenzio no. È misterioso. Elia comprese. Ma c'era dentro l'insegnamento. La presenza del Signore nel popolo di Dio, che ormai ha abbandonato l'alleanza, c'è ancora. Questo spiegherà dopo. C'è ancora in pochissimi che il Signore si è riservato, che sembrano non avere nessun peso, nessuna rilevanza, ma ci sono. Sono 7.000 uomini, dirà dopo, rimasti fedeli, in un intero popolo, non è niente. Lì c'è la presenza del Signore. Questa è la risposta che Dio dà ad Elia per inviarlo di nuovo nella sua missione. Poi abbiamo il Vangelo, dobbiamo guardare il Vangelo, diverso, non vedo un collegamento, non è necessario cercarselo. Guardiamo il Vangelo, nella versione di Matteo, questo Vangelo famoso in cui Gesù cammina sulle acque, ha un vertice. Certo, tutto questo Vangelo è centrato sull'ultima adorazione di Gesù, sulla prostrazione, tu sei veramente il figlio di Dio, ma è raccontato per insegnare ed è centrato sull'episodio di Pietro che Matteo sottolinea. Se c'è qualcosa di particolarmente significativo è proprio l'episodio di Pietro. Quando Gesù rassicura i suoi, sono io, non abbiate paura, Pietro dice, come abbiamo ascoltato, se sei tu, comanda che venga da te. E Pietro va verso Gesù e poi, come abbiamo ascoltato, prima va e poi affonda e il Signore lo tira su con la sua mano. Ciascuno di noi può ricavare molte cose da questo. Io penso che voglia dire anche, come dicevo all'inizio della messa, è un Vangelo che ci vuole consolare in tutte le nostre tribolazioni. Le acque sono le acque anche del salmista, le acque che giungono alla gola, le acque sono le tribolazioni. Il Vangelo ci dice che noi possiamo camminare sulle acque quando andiamo verso Gesù. Se noi andiamo verso Gesù e guardiamo a Lui, possiamo camminare sulle acque. Pietro ha camminato sulle acque. E poi è anche affondato, perché noi siamo deboli nella fede, e quindi affondiamo. Quanto a noi, affondiamo. Prima o poi affonderemmo. E qui c'è il vertice di tutto l'episodio. Pietro dice salvami, Gesù stende la mano e lo salva. E perciò possiamo camminare sulle acque, ma possiamo confidare, quando affondiamo, nella vicinanza del Signore Gesù. E poi una parola sulla seconda lettura, perché è troppo importante. A me vorrei dire, nel ricordo di Don Giuseppe, prendiamola di qui, la lettera ai Romani, capitolo 9, inizia tutta una sezione su Israele. questo testo sta al centro di un discorso fatto da Don Giuseppe attraverso il Cardinale Lercaro al Concilio, Concilio Vaticano II, che fu una svolta decisiva nella discussione e cambiò i termini della discussione. E questo è ammesso dagli storici anche, gli storici del Concilio che ormai hanno scritto tantissimo. Questo intervento di Don Giuseppe attraverso il Cardinale Lercaro aveva al centro questo brano che noi abbiamo ascoltato. Noi però vorrei però che noi cogliessimo almeno un aspetto di questo brano bellissimo e sconvolgente insieme. Dunque, dice l'Apostolo Paolo, per capire questo brano noi dobbiamo tenere conto che non è un discorso astratto o un discorso generale di teologia, è un discorso rivolto ai gentili, ai non ebrei, ai credenti in Gesù non ebrei. Questo è fondamentale per capire quello che Paolo dice qui. Se lo leggiamo così, noi comprendiamo che anzitutto l'Apostolo esprime nel modo più impegnativo possibile la sua totale dedizione al suo popolo. È questo che dice. E lo dice appellandosi a ciò che di più cristiano esiste, Cristo e lo Spirito Santo. Vi dico la verità in Cristo. Non mento. La mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. C'è qualcosa di tipico cristiano, cioè che diciamo lega Paolo a Gesù, è proprio l'essere in Cristo e l'avere il dono dello Spirito. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, cioè separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli. Se noi leggessimo qualche versetto prima di questo brano, che non è scollegato, troveremo un altro brano in prima persona. Ci sono dei brani nella lettera ai Romani in prima persona in cui Paolo dice io. Questo è uno di questi, ma anche poco prima, proprio i versetti precedenti, Paolo dice io sono convinto, concludendo un brano di grande fiducia, io sono convinto che né la morte né la vita, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura ci potrà mai separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù. E qui dice, preferirei essere io separato da Cristo. È una cosa possibile? Se noi vogliamo cogliere la dedizione di Paolo per il suo popolo, e questo lo dice ai gentili ovviamente, perché sappiano questo, dobbiamo tenere conto di questo contesto. Io preferirei essere io anatema, cioè separato da Cristo a loro vantaggio. E poi perché noi comprendiamo, ecco, la stima di Paolo, che si sente partecipe naturalmente, ma che qui parla come se lui fosse esterno. Essi sono israeliti, hanno l'adozione a figli, hanno la gloria di essere figli, hanno le alleanze, hanno la legislazione, hanno il culto. Non dice avevano il culto, ma siccome non sono in Cristo non ce l'hanno più. Avevano l'elezione, ma siccome non sono in Cristo, al contrario, hanno perennemente tutto questo. Le promesse, a loro appartengono i patriarchi, e poi c'è la cosa più commovente per noi che siamo in Cristo e crediamo in Lui. da loro proviene il Cristo secondo la carne, che è sopra ogni cosa, Dio benedetto per sempre. Amen. Da loro proviene il Messia, secondo la carne. Proviene e rimane appartenente al popolo di Israele. Non è che proviene e se ne va. Proviene significa a loro appartiene il Cristo secondo la carne. E non c'è un altro Cristo. Il Cristo secondo la carne è il Cristo Dio benedetto nei secoli, che noi confessiamo e perciò anche ringraziamo il Signore di poter apprezzare oggi, dopo il Concilio, dopo tanti secoli, di poter apprezzare e ripetere queste parole con gioia, con gratitudine al Signore.